riprenderemo il nostro viaggio all'interno della lettera di Paolo ai Colossesi. E vi invito subito ad aprire, siamo nel primo capitolo, al versetto 24. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Visto che è solo un versetto, lo rileggiamo. Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Ci accorgeremo che è veramente un passo che meriterebbe un'analisi quasi parola, per quanto è profondo e per quanto è ricco. Qui Paolo introduce un argomento importante, un argomento delicato, un argomento intenso, che è quello della sofferenza. E Paolo ne parla, ma ne parliamo spesso anche noi. Quante volte noi parliamo della sofferenza, quante volte così ci confrontiamo rispetto a questa cosa che ci vede coinvolti, che viviamo da vicino, che è la sofferenza. Perché soffriamo? Come mai bisogna soffrire? Come mai la sofferenza a volte ci stringe così forte? Quali sono le ragioni di una sofferenza? Ogni tanto le comprendiamo, ogni tanto le vediamo, qualche volta no. E non comprendiamo spesso le cose che ci accadono e che rispondono a questa immagine della sofferenza. Ognuno di noi ha avuto a che fare, almeno una volta nella vita, ma più di una volta, e magari qualcuno ci sta proprio attraversando, nel mezzo di questa parola, la sofferenza. E la sofferenza di cui dobbiamo parlare questa sera è qualcosa di particolare. Dobbiamo approcciare la sofferenza così come l'approccia l'Apostolo Paolo, ovvero in maniera spirituale. Qua noi dobbiamo subito capire qualcosa, perché l'Apostolo Paolo accosta il concetto della sofferenza a quello della gioia. Ora sono lieto di soffrire. È un paradosso, fratelli, come si fa ad accostare il fatto di essere gioiosi, di essere lieti con la sofferenza? Come fa la sofferenza a stare insieme e così vicino alla gioia, al fatto di essere lieti? E poi in questo versetto Paolo ci mette davanti anche quelle che sono le ragioni per cui c'è la sofferenza, dove è destinata, in che direzione si rivolge la sofferenza. Quindi ci parla di quello che è lo scopo della sofferenza. E noi spesso quando ci troviamo nella sofferenza di tutto parliamo, tutto consideriamo, ma non la gioia. La sofferenza per uno scopo, qua addirittura ce n'è più di uno e lo vedremo. Però non è nostra consuetudine, almeno non è la cosa più immediata, parlare della sofferenza o della nostra sofferenza unito alla gioia e unito allo scopo, agli obiettivi e a quelle che possono essere le ragioni di una sofferenza. Quando noi soffriamo, a volte i nostri discorsi sono più simili a quelli che troviamo in alcuni passi della Bibbia, mi viene in mente Giobbe, oppure il libro delle Lamentazioni, in cui Geremia che parla, in cui parlando di sofferenza, vivendo la sofferenza, ci sono delle frasi magari forti. In Giobbe al capitolo 7 leggiamo: così a me toccano mesi di sciagura, mi sono assegnate notti di dolore, non appena mi corico dico quando mi alzerò, ma la notte si prolunga e mi sazio di agitazioni fino all'alba. A volte la sofferenza assomiglia di più a questa notte infinita in cui non riusciamo a dormire, ma la notte si prolunga. Questo grido di Giobbe assomiglia tanto al nostro grido quando siamo nella sofferenza. Oppure Lamentazioni, dove leggiamo: tu mi hai allontanato dalla pace, io ho dimenticato il benessere, io ho detto è sparita la mia fiducia, non ho più speranza nel Signore. Sono frasi forti, ma sono frasi che talvolta arrivano, salgono da sole quando siamo nella sofferenza. La notte si prolunga, è sparita la mia fiducia, sono un po' il lessico, sono un po' le parole che si accostano alla sofferenza. Ma allora perché l'Apostolo Paolo in questo versetto ci parla che è lieto di soffrire? Perché parla di gioia accostato alla sofferenza? A questo punto, fratelli, dobbiamo chiederci: ma che cos'è la sofferenza? Che cosa significa realmente soffrire? Ed è interessantissimo partire dal termine sofferenza, da un punto di vista etimologico. Che cosa significa soffrire? La parola soffrire deriva da un termine latino, sufferre, che è composto da due parole molto interessanti: sub, che significa sotto, e ferre, che significa portare. Quindi letteralmente, etimologicamente, soffrire significa portare sotto un peso, sopportare qualcosa di pesante. Ed è un'immagine bella, se ci pensiamo, perché abbiamo davanti l'immagine di qualcuno che sopporta qualcosa di pesante. Vedete già come questa analisi della parola soffrire non ci parla di qualcosa di statico, di un dolore fermo, di un dolore che sta lì e non si muove, ma ci parla di qualcuno che avanza portando qualcosa, portando un peso. Significa sopportare una prova con una certa resistenza, portare un peso senza scappare, senza fuggire, avanzare accettando un sacrificio in vista di qualcosa di più grande. È qualcosa di interessante perché la prospettiva, fratelli, si sposta da colui che sta portando il peso a che tipo di peso stai portando. La fatica non è più in te che porti il peso e che sei affaticato, ma l'attenzione va su quello che stai portando. Paolo non è lieto di essere prigioniero in quanto tale, fratelli. Non è masochista, non so se è la parola giusta. Cioè lui non è contento di essere in prigione. L'apostolo Paolo è contento perché è un prigioniero di Cristo. È contento perché sta portando un peso di gloria. Non è contento in quanto prigioniero, ma per il tipo di peso, per il tipo di sofferenza che sta portando. Portare pesi spirituali, fratelli, è faticoso, sì, fa soffrire a volte, sì, ma quanto ha valore il peso spirituale che portiamo? Chi non porta pesi pesanti sarà leggero, avrà le spalle leggere, sì, ma la mia domanda è: ma sarà lieto? Al tramonto della vita sarà soddisfatto, sarà realizzato di quei non pesi spirituali che sono stati portati? C'è un detto molto interessante che dice che l'albero carico di frutti è quello che più si china in basso. Cioè, quando voi vedete quegli alberi che sembrano soffrire perché sono piegati su se stessi, quasi ricurvi verso il terreno, sono quelli carichi di frutti. A volte le vite che hanno portato più pesi, che hanno le spalle un po' più appesantite, che hanno lottato di più nella vita, fratelli, sì, c'è una sofferenza. Paolo viveva la sofferenza, ma c'era una benedizione in quella vita. C'erano dei frutti che quella vita era in grado di portare. Per capire meglio, fratelli, di che cosa stiamo parlando, dobbiamo fare un'ulteriore analisi molto interessante, che è proprio quella del termine che qui viene usato dall'apostolo Paolo. Questa parola soffrire, proprio analizzando la parola originale greca, viene da una parola che, da cui deriva quello che noi utilizziamo oggi come patema. In realtà è patema in greco, però è patema il corrispettivo italiano. Quante volte diciamo patema d'animo, lo utilizziamo spesso questo termine. Questa parola che utilizza Paolo per parlare della sofferenza è molto interessante perché da un lato si rifà un verbo che significa subire, patire, quindi c'è il concetto della sofferenza vero e proprio. Ma questa stessa parola fa riferimento anche a un altro concetto, che è quello di pathos, che è quello di passione. E quindi quando si soffre c'è la realtà della sofferenza che però si unisce al tema della passione, al tema dell'emozione, di questi sentimenti forti. Ecco quindi che la sofferenza fa stare insieme questi due concetti, quello del subire qualcosa, ma quello di avere un'emozione grande, una passione grande. E ancora di più, passione per le anime perdute. Fratelli, non significa soltanto amare, non significa soltanto avere un affetto, ma significa essere disposti a soffrire. Quando ami qualcuno, sei disposto a soffrire, quel cuore spezzato che ti porta, ti avvicina a una vita, è una realtà che tiene insieme la misura, la dimensione, la cifra della sofferenza unita a quella della passione. Cos'è la passione di Cristo? Passione di Cristo. Cristo non è andato sulla croce e vediamo soltanto la fatica fisica, la fatica di un corpo che è stato rotto, un corpo che è stato spezzato. È una dimensione che certamente c'era, unita alla passione che aveva per la vita di ciascuno di noi. Cristo è andato sulla croce pensando ad ognuno di noi. La passione insieme alla fatica. Questo significa soffrire. Questa è la dimensione spirituale della sofferenza. Quindi ci sono due modi di cui poter parlare di sofferenza. La sofferenza come fine, la sofferenza che quindi piange su se stessa, è finalizzata a se stessa, muore ripiegata su se stessa, e non è la sofferenza di cui stiamo parlando. E poi c'è invece la sofferenza come mezzo. La sofferenza come mezzo per qualcos'altro, come mezzo per una finalità, per qualcuno, una sofferenza attiva che porta un peso di gloria, una sofferenza che è la sofferenza cristiana, che è la sofferenza di cui parla Paolo. Paolo parla spesso della sofferenza, abbiamo visto anche recentemente, tra l'altro Paolo, ricordiamo che mentre scrive questa lettera si trova prigioniero a Roma. E se ci facciamo caso, fratelli, potete fare anche una ricerca su questo. Tutte le volte che Paolo parla di sofferenza, non è mai da solo il concetto, è sempre unito a qualcos'altro. In Filippesi 1,12 leggiamo: desidero che voi sappiate che quanto mi è accaduto ha contribuito al progresso del Vangelo. Quindi la sofferenza di Paolo era subito direttamente collegata al progresso del Vangelo. Romani 5, non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza, la pazienza esperienza, l'esperienza speranza, ovvero la sofferenza è in grado di produrre. Seconda Corinzi, e perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne. Cioè Paolo parla anche della sua sofferenza fisica, questo problema fisico che aveva, come qualcosa che gli era stato dato per un obiettivo, per uno scopo, quello di non farlo insuperbire. La sofferenza è sempre legata a qualcos'altro. E in particolare in Colossesi 1,24, per questo vi dicevo che è un passo carico, intenso di significato, noi addirittura vediamo già tre direzioni delle sofferenze di cui parla Paolo, proprio tre destinazioni dirette di questa sofferenza. Leggiamo: ora sono lieto di soffrire per voi. Poi leggiamo che quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne, quindi qui si parla di una partecipazione alle sofferenze di Cristo, secondo motivo. E c'è un terzo motivo, cioè a favore del corpo, a favore della Chiesa. E c'è un terzo motivo, c'è una terza direzione, c'è un terzo movimento della sofferenza. Partendo dal primo, soffrire per voi. È bello questo perché si parla della sofferenza come finalizzata a beneficio di qualcuno, qualcun altro, c'è un prossimo, c'è qualcuno che ci sta davanti, che verrà intercettato dalla nostra sofferenza, dalla nostra condizione. C'è un destinatario, in questo caso per voi chi era? Erano i credenti della chiesa di Colosse. Però la riflessione che dobbiamo fare, fratelli, è che c'è sempre qualcuno al di là della nostra sofferenza. Noi abbiamo spesso la sensazione, quando soffriamo, di essere soli. Quando soffri, il primo pensiero che ti viene in mente è: sono solo. Sono solo nel mio dolore, sono solo nella mia condizione. Ma invece non pensiamo mai che la sofferenza è qualcosa in cui c'è qualcuno al di qua e qualcuno al di là. Al di qua della sofferenza ci sei tu. Ci sei tu con quello che stai vivendo, ma c'è sempre qualcuno al di là della tua sofferenza, c'è sempre qualcuno che mentre soffri ti sta osservando, osserva la tua vita. La sofferenza è come se avesse un principio, che chi soffre viene osservato, forse perché c'è una cura maggiore, c'è un'attenzione maggiore, c'è un voler capire come sta la persona che sta soffrendo, ma quando soffri sei osservato ancor di più di una situazione normale. Quante volte quando andiamo a trovare qualcuno che magari sta soffrendo, siamo fortemente interessati a capire come sta, ma magari sappiamo già la risposta che sta male, però la prima cosa che chiediamo è come sta reagendo a questa notizia che ha ricevuto, a questa sofferenza che sta vivendo, come sta reagendo. Tutti soffriamo, fratelli, tutti. La sofferenza è qualcosa che riguarda l'uomo indistintamente. Ci sono momenti e momenti della vita, ci sono situazioni e situazioni, ma tutti soffriamo. Il punto è come una persona reagisce alla sofferenza e ancora di più, un figlio di Dio come reagisce alla sofferenza? Qual è la reazione di un figlio di Dio di fronte alla sofferenza? Quando vediamo un credente, un figlio di Dio, che di fronte alla sofferenza reagisce con gioia, reagisce con fede, fratelli, sta dando una testimonianza importante. E in quel momento è di grande testimonianza. La sofferenza cristiana non è solo un dolore passivo, ma diventa un atto di resistenza, un atto di amore, un atto di testimonianza visibile a chi osserva, a chi hai di fronte. È come se di fronte alla parola soffrire, il cristiano avesse la possibilità di togliere la S che sta davanti. Pensate alla parola soffrire, togliete la S, cosa viene fuori? Offrire. Quando un credente soffre per la potenza che c'è in lui, che viene da Cristo Gesù, ha la possibilità di offrire qualcosa che gli sta davanti, un esempio di fede, un esempio di costanza, una fede, un esempio di una vita che non crolla di fronte alla sofferenza. In 2 Corinzi 1,6 leggiamo: perciò se siamo afflitti è per la vostra consolazione e salvezza, se siamo consolati è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capace di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo. La sofferenza di Paolo non solo era di edificazione, non solo era una testimonianza forte per tutti coloro che lo osservavano e che sapevano la sua condizione, ma addirittura dava la possibilità a chi gli stava a fianco, a chi conosceva la sua condizione, di imparare ad attingere dalla stessa fonte di consolazione di Paolo, ovvero Cristo Gesù il Signore. Nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze, quindi è come se noi con la nostra sofferenza e con il nostro modo di reagire lo stiamo facendo anche per chi ci sta di fronte, che può capire che anche lui per la stessa fede può superare la sua condizione, la sua fragilità, forse non in quel momento, magari in futuro. Tramite l'afflizione si può fare esperienza di quella che è la comunione dei santi, anche incoraggiandosi gli uni con gli altri. Vi ricordate quando Stefano si trovava in quella situazione di persecuzione, fu lapidato davanti agli uomini che, insomma, lo insultavano, lo avevano in qualche modo messo in una situazione da cui non poteva scappare, eppure il primo martire, Stefano, fino alla fine, mantenne la sua fermezza, tenne la sua posizione e portò la sua testimonianza fino alla fine. E quando vi dicevo prima che a volte noi pensiamo di essere soli, Stefano in quel momento non era solo di fronte alla sua impossibilità di andare via da quella situazione o di scappare da quel destino scritto. Non era da solo. Sapete chi c'era ai piedi di Stefano? C'era Saulo. C'era Saulo che vedeva, aveva davanti agli occhi la sofferenza di quell'uomo che nonostante tutto diede gloria al Signore fino all'ultimo istante della sua vita. E io penso sempre, chissà quell'immagine, chissà quella sofferenza di Stefano, quanto è stata importante nella vita di Saulo, che poi diventerà l'Apostolo Paolo, che parlerà a sua volta della sofferenza. Questo è importantissimo per voi. La sofferenza ha uno scopo. Quello scopo è legato a chi ti sta davanti, a chi ti circonda, a un tuo familiare, alla persona con cui condividi la tua vita. Il modo in cui soffri può essere una grande testimonianza della tua fede nel Signore. C'è una seconda realtà, la partecipazione alle sofferenze di Cristo. E questo è il secondo pezzetto di questo versetto 24, che, diciamocelo, è un passaggio un po' più complicato, perché dice: e quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne. Che cosa significa questo passo? Paolo che dice: e quello che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne. Dobbiamo stare molto attenti perché quello che leggiamo qui non significa in alcun modo che ci sia qualcosa di insufficiente o qualcosa di incompleto nelle sofferenze di Cristo. Assolutamente no. Noi sappiamo che il sacrificio di Cristo è sufficiente, è sufficiente per tutti i tempi, per sempre. Un sacrificio sufficiente per la redenzione di tutta l'umanità e per tutti coloro che crederanno nel sacrificio di Cristo. In Ebrei 10 leggiamo: infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Non è quello di cui stiamo parlando qui. E non significa neanche che i credenti devono soffrire per completare la propria salvezza, assolutamente no. Cristo ha già pagato sulla croce, non è questo il significato di questa completezza. Paolo sta dicendo un'altra cosa. Paolo sta dicendo: la sofferenza che vivo, e qua si comincia a introdurre il tema della persecuzione, quello che sto subendo, non lo sto subendo io in quanto Paolo. Le persone non hanno un problema con me in quanto Paolo. Le persone hanno un problema con me in quanto figlio di Dio, in quanto portatore del Vangelo, in quanto portatore della buona notizia. L'odio che c'era per Gesù, ora che non c'era più Gesù, era un odio che il mondo doveva riversare verso coloro che portavano il messaggio del Vangelo. E questo è molto chiaro, lo leggiamo in Giovanni, capitolo 15. Se il mondo vi odia, ed è Gesù che parla, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo. Siccome non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, per questo il mondo vi odia. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Il mondo vi odia perché siete miei, perché mi appartenete. Quindi è questo che sta dicendo Paolo in prima battuta. E poi un altro concetto importante è quello della condivisione, della comunione di una sofferenza. La sofferenza di Paolo è una partecipazione alle sofferenze di Cristo. Filippesi 3:10 è un versetto che ci parla con chiarezza di questo aspetto. Tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella morte. Fratelli, c'è una comunione profonda tra Cristo e i credenti, tra Cristo e i suoi figlioli nella sofferenza. I credenti riconoscono che Cristo, avendo già sofferto, conosce quello che noi soffriamo. Fratelli, è bello sapere che quando noi soffriamo, noi sappiamo che Cristo conosce ogni cosa che stiamo attraversando, perché Lui ha vissuto la sofferenza più profonda sulla croce e Lui sa perfettamente quello che noi viviamo, avendo sperimentato una sofferenza maggiore. Ma qui Paolo sta dicendo anche qualcosa che ci porta a considerare ciò per cui viviamo. Paolo sta dicendo: la missione che aveva Cristo, i figli di Dio devono continuarla. È una continuazione di quello che ha iniziato Cristo e che ha compiuto sulla croce. E adesso che Cristo non c'è più, ma è nei nostri cuori, noi siamo i portatori di quel messaggio che Cristo ha dato in maniera completa e totale. È qualcosa che ci mette in comunione. Le sofferenze di Cristo noi le viviamo, ma per che cosa? Per quale obiettivo? Quello di portare il Vangelo, portare la buona notizia a chi non la conosce. Cristo è morto per dare vita. E Paolo cosa diceva? Paolo è disposto a vivere e a morire per la salvezza degli altri, per la salvezza di chi non credeva. Naturalmente la vita e la morte di Cristo hanno un potere, hanno una virtù redentiva che le nostre vite non hanno, fratelli. Però noi possiamo fare una cosa: spendere la nostra vita e, se necessario, anche la nostra morte, la nostra sofferenza, per portare il messaggio di Cristo. Continuare quello che Cristo ci ha detto di fare, quello che ci ha consegnato, la responsabilità che ci ha consegnato. Fratelli, è un passaggio complesso, me ne rendo conto, è un passaggio, ve l'avevo detto, è un versetto carico di significato. Però, fratelli, noi siamo chiamati a comprendere le parole della Scrittura, farle nostre e a viverle nella pienezza di quello che è il consiglio della parola di Dio. I credenti non aggiungono nulla alla croce, ma condividono le sofferenze di Cristo, mentre portano avanti il Vangelo del mondo, costi quel che costi. Fratelli, questo è qualcosa che ci parla della vita agiata, della vita comoda, della vita che pensa di poter andare avanti, pensa di portare pesi spirituali escludendo la categoria della sofferenza. No, fratelli, Purtroppo non è così. La sofferenza, ricordiamoci sempre, è una parte della passione. Non c'è passione senza sofferenza, non c'è sofferenza senza passione. La Chiesa è chiamata a partecipare a questa sofferenza, ma c'è una terza motivazione, l'ultima, che è il motivo per cui Paolo parla della sua sofferenza, per la Chiesa, a favore del suo corpo che è la Chiesa. C'è questa terza categoria. Paolo sopportava la sofferenza per il beneficio e l'edificazione della Chiesa di Cristo e delle chiese a cui tra l'altro scriveva anche le lettere. Mentre Paolo soffriva, accadevano delle cose a beneficio dell'opera di Dio, dell'opera che circondava quella prigionia, quella casa in cui era Paolo quando si trovava a Roma, ma tutte le prigionie in cui si trovava e di cui spesso ha parlato. Quando parliamo di Paolo e della sua sofferenza, dobbiamo considerare che mentre lui soffriva accadevano delle cose anche nella Chiesa. Il carcere, l'abbiamo detto tante volte, diventava un luogo di evangelizzazione. Leggiamo che tante persone si univano alla Chiesa, tante persone davano il loro cuore al Signore e c'erano tante conversioni, primo aspetto. Ma la cosa più bella che voglio sottolineare è che le chiese, di fronte alla sofferenza di Paolo, si stringevano. Era bellissimo vedere come le chiese pregavano, si stringevano attorno a quella sofferenza e le chiese si univano e crescevano. Fratelli, è bello vedere che quando c'è qualcuno del corpo che soffre, la chiesa cresce, la chiesa si unisce in quell'affetto, si unisce in quella preghiera, si unisce in quell'intercessione e c'è un amore che si stringe, c'è un amore che cresce, c'è un'unità che si consolida e c'è una chiesa in generale che ha la possibilità di crescere. Paolo veniva edificato a sua volta dal fatto che le chiese pregavano per lui. Le chiese crescevano e lui veniva benedetto. Fratelli, che bella quando la sofferenza produce del bene alla Chiesa. I primi cristiani perseguitati, noi sappiamo che la persecuzione portò loro nelle condizioni di portare il Vangelo, quindi ci fu proprio una crescita, un'espansione della Chiesa perché le persone, i credenti che venivano perseguitati poi andavano in località dove portavano il messaggio e la Chiesa cresceva. Ma che bella anche questa immagine di una Chiesa che non solo cresce, ma che si stringe e cresce nell'amore. Quante volte lo viviamo, fratelli, anche qui tra di noi? Quando c'è una sofferenza e ci stringiamo a pregare, noi cresciamo, veniamo benedetti, veniamo edificati. Iniziano ad esserci delle preghiere che vengono innalzate, dei sentimenti di amore che si attivano, iniziano ad esserci delle visite che vengono fatte, delle testimonianze che vengono ascoltate. La Chiesa cresce di fronte alla sofferenza intesa in termini spirituali. Fratelli, questa è la sofferenza di cui ci parla Paolo. Questa è la sofferenza che dobbiamo considerare nelle nostre vite, non come un fine, ma come un mezzo per dare gloria al Signore. Parlare di sofferenza, fratelli miei, alla conclusione, non è soltanto parlare di prove, di malattie, c'è molto di più. Noi sappiamo che piove sul giusto e sull'ingiusto. Noi sappiamo che la sofferenza è qualcosa che riguarda tutti. Martin Lutero diceva che ci sono tre cose che ci insegnano a conoscere Dio: la Bibbia, la preghiera e il dolore. Interessante questo. Paolo ci accompagna nella riflessione, nell'approfondimento della categoria della sofferenza intesa però in termini spirituali. Fratelli, quando soffriamo, non restiamo davanti alla sofferenza immobili. Chiediamoci, Signore, che cosa trarrai da questa sofferenza? Prima abbiamo sentito nella testimonianza del fratello Daniele come da una situazione di dispiacere, da una situazione difficile, il Signore ha tratto il bene, il Signore ha tratto la salvezza di altri. Le sofferenze di cui parla Paolo costringono a questo tipo di riflessione per le nostre vite comode, per le nostre vite agiate, per le nostre vite che chiedono a se stesse quel qualcosa in più, quella comunione con le sofferenze di Cristo. Parliamo in termini spirituali, fratelli. C'era recentemente, ho letto un libro in cui un famoso teologo protestante diceva che la sofferenza non è una sorpresa che a un certo punto della vita incontriamo nel nostro percorso, un errore che avviene, che inaspettatamente ci colpisce, ma è il risultato naturale e previsto del discepolato. La sofferenza fa parte, fratelli, del percorso, fa parte del discepolato. E letteralmente scrive che la croce non è il terribile finale di una vita, altrimenti felice, bensì l'inizio della nostra vita in comunione con Cristo. Quando Cristo chiama una persona, Cristo le chiede paradossalmente di venire a morire. Matteo 16, 24. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se uno vuole venire dietro a me, rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Il peso che porteremo, fratelli, sarà un peso di gloria, con il quale un giorno ci presenteremo davanti al nostro Signore e noi desideriamo che un giorno ci dica: ben fatto, fedele servitore. Alziamoci in piedi, fratelli. Signore, cosa farai per mezzo della mia sofferenza? Questa sera possiamo veramente comprendere questo e chiedere questo al Signore. Signore, quello che sto soffrendo, quello che mi sta riguardando, aiutami a capire come può essere un mezzo per la tua gloria. Chiedimi come può essere uno strumento, un mezzo per la salvezza, uno strumento di testimonianza, qualcosa che possa veramente portare gloria al tuo nome, rendermi al centro della tua volontà, sia nella gioia sia nel dolore, fratelli. Noi siamo in comunione con le sofferenze di Cristo. Grazie, Signore, per questo passo. Aiutaci a comprendere la croce fino in fondo.